Ben ritrovati, se non la smetti ti mando dal preside in onda anche oggi, che è giorno di pre-festa, siamo alla vigilia di Natale. Ciao prof!
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buon Natale, buone feste.
Beh,
buone
facciamoci feste. Gli auguri dopo, prima registriamo la
trasmissione. Cominciamo registrando, ma riflettiamo sul Natale allora, dai, già che l'abbiamo introdotto, sul Natale. Sì, scuola, Natale, compiti,
scuola, Natale,
lezioni.
Vuol dire vacanze di Natale. Vacanze di Natale che hanno un significato, non tanto quello religioso, che è pacifico che ci sia, quanto sono una pausa necessaria per i ragazzini per recuperare le energie della routine scolastica. E tra l'altro noi ne facciamo una di queste pause di recupero a Natale, ma i nostri vicini di casa, Francia e Germania, ne fanno tre, perché loro cominciano un po' prima, ma neanche tanto prima, fine agosto, inizio settembre, la scuola. Fanno una pausa i tedeschi alle Kartoffelferie verso la metà di ottobre, poi quella di Natale e poi ne fanno una anche dopo, più in là di Carnevale, insomma. E sono necessarie queste pause perché i nostri ragazzi sono un po' stressati anche loro dalla routine scolastica, hanno bisogno di cambiare ritmo. Ma dobbiamo stare attenti che col farli cambiare ritmo non li facciamo prendere un altro ritmo, cioè un'altra giornata piena di attività con la scusa che li vediamo annoiati. E li vediamo annoiati perché? Perché c'entra il cellulare anche in questo. C'entra il cellulare anche in questo, in quanto il fatto di scrollare in continuazione lo schermo e vedere sempre cose nuove, il fatto di ricevere notifiche in continuazione, sono tutte mini scariche di dopamina. E la dopamina è una sostanza ottima di cui abbiamo bisogno, ma che se in continuazione fatta produrre al nostro cervello produce il fenomeno della suefazione, cioè noi vogliamo sempre di più. Quindi sentono il bisogno di sempre più stimoli e ci girano per casa annoiati. E questo è un altro dei problemi che bisogna stare attenti a non cascarci dentro. Della noia, tutto sommato, c'è quasi bisogno, cioè c'è bisogno di queste pause. E poi anche c'è bisogno di pause per recuperare la relazione con i genitori, che durante i periodi che non sono di vacanze, con la scusa che corriamo tutti, ragazzi e genitori, da una parte all'altra, tra lavoro, scuola e attività, finisce che non ci fermiamo mai a relazionarci. E può essere un buon motivo il fatto di discutere con loro come organizzare le giornate di vacanza per recuperare proprio la relazione.
Allora, dalle vacanze di Natale a quelle che sono le novità scolastiche, perché oggi parliamo del MOF. Il MOF è il modello organizzativo finlandese al quale 50 scuole hanno detto: "Ela, che bella idea!"
Sì. Che bella idea, perché se non altro è uno dei pezzi della scuola finlandese che fa in maniera che loro siano in testa alle classifiche scolastiche mondiali come ritmi di apprendimento e come competenze. E non è uno stravolgimento totale, perché non è cambiare i programmi resterebbero quelli, ma si cambia l'organizzazione della giornata, cioè poche materie al giorno, non sei ore, sei materie diverse, ma due o tre materie nella giornata, e soltanto la lezione frontale, la spiegazione, quella che chiamiamo la spiegazione e che i tecnici chiamano lezione frontale, 10 minuti all'inizio dell'ora di ciascuna materia. Tutto il resto del tempo, lavoro di gruppo, cooperative learning, problem solving, lavoro individuale, laboratori. Risultato in queste 50 scuole in Italia che lo stanno attuando: ragazzini molto più motivati, livelli di apprendimento accresciuti e anche gli insegnanti molto contenti. Chiaro che per gli insegnanti c'è un lavoro che dovrebbe essere comunque fatto, ma che qui è fondamentale, che è quello di preparare i materiali prima.
E poi c'è l'altra novità, c'è quella del Centro Nazionale Economia e Lavoro, l'acronimo è CNEL. Allora, parliamo di bambini che vanno al nido, prof.
Sì, 0-3 anni. E i dati del CNEL positivi dicono che anche grazie ai fondi del PNRR siamo arrivati al livello nazionale al 17% dei bambini 0-3 anni che frequentano i nidi. Solo che c'è un problema ancora. L'obiettivo europeo è il 30, no? Entro il 2030. 30%, ma questo 17% è la media nazionale. Allora andiamo dal 53% di alcune zone dell'Umbria al 7% del Sud Italia. Nord-est, Veneto, a metà strada, 24%, quindi siamo già più vicini all'obiettivo. Anche i costi sono molto diversi e qua ci sarebbe da capire perché. Perché in Molise spendono per ogni bambino, noi genitori, la spesa complessiva che costa un bambino, quindi dall'edificio ai docenti, eccetera, 3.000 euro all'anno pro capite. Mentre in Liguria arriviamo a 11.000 euro. Non so qui quanto si spenda, ma insomma c'è una bella differenza e sarebbe da andare a vedere i conti del Molise e vedere come fanno ad avere un costo così basso.
Allora, questo è il periodo delle scuole aperte, dell'open day, ormai si dice così, no? È il periodo in cui il ragazzo sceglie che faccio dopo la terza media. Sono giorni importanti.
Sono giorni importanti, tra l'altro sono abbastanza ansieggiati anche i ragazzini perché non sanno ancora, giustamente non sanno bene cosa fare, hanno 13-14 anni ed è una scelta che può influenzare il loro futuro, quindi si mettono in agitazione, giustamente. E in questi open day ciascuna scuola cerca, visto che c'è il calo demografico, di accaparrarsi iscrizioni, quindi fa sembrare tutto bello, tutto fantastico, e nasconde sotto il tappeto eventuali guai che invece nella scuola attualmente ci sono, perché di quei famosi progetti del PNRR, ne abbiamo appena parlato per i nidi, hanno fatto già effetto, ma solo il 30% dei progetti è stato realizzato. E poi in questa finanziaria non ci sono soldi per la scuola, assolutamente, ci sono per altre cose. Per la scuola c'è solo, ma è per la scuola privata, un bonus di 1.500 euro per le famiglie meno abbienti che iscrivano i propri figli alle scuole paritarie.
Cioè a pagamento?
Sì, alle scuole a pagamento. Non so quanto giusto sia questo, perché se c'è una scuola pubblica, riflettiamoci, la scuola pubblica ha bisogno di ulteriori finanziamenti, pensiamo soltanto che ha bisogno di formazione per gli insegnanti, se no non ne andiamo fuori con questa storia delle nuove tecnologie informatiche, ma anche le tecnologie che sappiamo su come funziona il cervello. Ora dobbiamo sfruttare queste conoscenze, altrimenti restiamo indietro e i soldi invece vanno da altre parti.
Mi racconta che cosa è successo con quell'esperimento dei cellulari spenti e accesi, prof, sotto il banco?
Sì, hanno fatto un esperimento durante un esame di università e a metà studenti hanno lasciato tenere il cellulare però spento, però in vista sul proprio banco. All'altra metà no, gliel'hanno confiscato, gliel'hanno fatto consegnare. Risultato? Sarà un caso? Secondo me no. Il 30% in meno di voto per quelli che avevano il cellulare spento sul banco. Il semplice fatto di averlo lì ha causato un calo di concentrazione. Teniamo presente che ci sono degli studi tecnici che dicono che adesso concentrarsi per i ragazzi è ridotto a 6 secondi.
Dalla concentrazione all'ansia, e anche qui mi sa che i dati purtroppo in quanto ad ansia sono davvero in aumento.
Sì, pare sia proprio un fenomeno in aumento e c'è da chiedersi se è un fenomeno che si autocrea oppure ci sono delle vere cause che generano quest'ansia nei ragazzi e fanno in maniera che i compiti, magari anche se pensano di essere preparati, poi nelle verifiche facciano dei flop bestiali. Un bravo insegnante dovrebbe riuscire a capire se un compito è andato male perché il ragazzino era bloccato dall'ansia, che non capiva più niente, oppure se è perché era poco preparato. E nei ragazzi è difficile che riescano a capire bene se loro sono effettivamente preparati o gli sembra di avere studiato abbastanza. Gli esperti dicono che la cosa fondamentale sarebbe che sapessero studiare, per parole chiave ad esempio. Ma non c'è scuola che insegni a studiare e si dà per scontato che sappiano studiare. Invece studiare è una tecnica che si apprende, basta guardare i libri della Erickson, della Fondazione Erickson, tipo Imparare a studiare, eccetera, e prendere spunto da lì. sia i genitori che vogliono aiutare i figli nello studio, sia gli insegnanti che per dovere dovrebbero, ci dovrebbe essere in tutte le materie uno spazio dedicato allo studiamo assieme e vediamo come si fa, anche se poi ogni ragazzino avrà il suo metodo, però ci sono delle cose fondamentali uguali per tutti.
Allora, prof, vorrei che lei mi raccontasse qualche cosa, se è possibile, circa lo studio delle nuove indicazioni, i nuovi programmi che andranno in vigore. Che dice?
Sì, c'è una cosa che mi ha colpito e mi sembra si imponga molto l'enfasi sul fatto di imparare a memoria, non solo le poesie, ma questo discorso dello studio. E mi è venuto in mente un episodio che mi è successo in giorni scorsi, cioè parlando con una mamma che era stata al colloquio di fine di metà quadrimestre per il ragazzino di terza media, mi ha raccontato che l'insegnante di matematica si è lagnata dicendo che il ragazzino, pur diligente, tranquillo, impegnato, eccetera, però non impara a memoria le definizioni di matematica, ma le esprime con parole sue, e che questo non va bene. Allora sono andata a parlare col ragazzino, ho chiesto cos'è sta storia, no? E lui mi ha detto, sì, ma la prof, quando legge dal libro e ci dice che ha spiegato e noi non abbiamo capito e le chiediamo di spiegare di nuovo, lei ci rilegge le stesse cose dal libro e ci dice studiatele. E io allora, fa il ragazzino, siccome non capisco con quelle parole tecniche lì, cerco di tradurle con parole semplici e allora capisco, cioè cerco di ragionarci su e metto assieme delle definizioni che evidentemente alla professoressa non vanno bene, eppure a me sembrerebbero giuste. E mi è venuto in mente allora quello che era successo a me tanti, mille anni fa. Allora, un esame di geometria analitica. Professore prestato dagli ingegneri al corso dove studiavo io. E non aveva mai fatto esami a ragazze, perché ingegneria tanti anni fa era solo una facoltà di maschi, no? Mi ha chiesto qualcosa che riguardava i limiti, le rette all'infinito, non so. E io gli ho dato una definizione con parole mie. E se fossi stato maschio sarebbe saltato su, mi avrebbe cacciato dalla porta all'istante, anche con termini non troppo appropriati, era famoso per questo sto prof. E invece era una signorina davanti, quindi ha dovuto fermarsi, ci ha pensato un po' e poi ha dovuto dire, ma sì, lei non ha dato la definizione del libro, però è giusto quello che ha detto. E io l'esame l'ho passato. Allora, è più importante saper imparare a memoria, dette definizioni di matematico di quel che è, oppure che i ragazzi sappiano ragionarci su, esprimersi con parole loro.
Ma a me quando andavo a scuola dicevano sempre evitate di imparare le cose a memoria perché ve le dimenticate, arrivateci sempre tramite ragionamento.
Si vede che avevi azzeccato dei prof, di quelli giusti.
Non quella di matematica comunque. Vabbè. Per essere
vabbè,
chiari,
lì va. È proprio un discrimine le definizioni di matematica.
Ma non so, professore di matematica, lei non ha mai insegnato matematica? Vero?
Sì, veramente.
Sì?
Alle medie, sì. Ho sempre insegnato matematica.
Davvero?
Eh già, pensa un po'. Sì, sì.
Era una prof di matematica.
Sì, era una prof di matematica, io non lo sapevi. Sì, no, voi dovreste, cari ascoltatori, dovreste vedere la faccia, sì, di Mirko in questo momento.
Io non ho molta chimica con la matematica, quindi.
Invece è bellissima.
Beh, certo, se lo dice lei. Senta, a proposito di, siamo quasi alla fine, però io volevo questi numeri che ce li dicesse, quelli del Censis, perché sono molto molto interessanti sulla scuola attuale. Che ne pensano?
I ragazzi, che ne pensano i ragazzi? Fonte Censis, quindi fonte estremamente attendibile. Allora, 31%, cioè un terzo, chiede programmi più attenti alla realtà contemporanea. Studieranno gli egizi e basta. Poi il 41% chiede lezioni più dinamiche e didattica innovativa. Se ne rendono conto anche i ragazzi che serve questo. 35% chiede di fare la famosa educazione affettiva e sessuale che adesso si deve fare col consenso informato. E il 19% di imparare a riconoscere le fake. E potrebbero essere dei bellissimi regali messi sotto l'albero per i ragazzi da parte di Babbo Natale Valdidara. Non costerebbero niente, non ci vogliono neanche fondi, soltanto che ci vuole uno sguardo diverso sulla scuola e sulla didattica.
Prof, tanti auguri, buon Natale.
Buon Natale anche ai nostri ascoltatori e grazie, ci vediamo l'anno prossimo.
Dopo il 6 gennaio. Tanti auguri e grazie sempre per la preziosa collaborazione, prof.
Grazie a voi che avete la pazienza di ascoltare.